Domenica, un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Un saluto a tutti voi, cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontro in Blu, ben trovati da Romano Scaramucci per questa nuova puntata di Domenica un giorno per te, che ha al centro la seconda domenica del tempo ordinario, in un passaggio dell'Evangelista Giovanni molto conosciuto, molto noto, il miracolo delle nozze di Cana, dove Gesù trasforma l'acqua in vino. Ma cerchiamo di capire il senso e il significato di questo importante episodio, che viene raccontato solo nel Vangelo di Giovanni. Il gesto compiuto da Gesù a Cana di Galilea è una manifestazione messianica, come anche il battesimo al Giordano. Ma mentre al battesimo è il Padre che svela il significato profondo di Gesù, qui è Gesù stesso che si manifesta. Il miracolo non sottolinea la potenza di Gesù, ma è piuttosto attento ad alcuni particolari, come l'abbondanza del vino, la sua qualità che è ottima, il fatto stesso che venga sostituita l'acqua preparata per le abluzioni rituali. Ecco, sono tutti tratti messianici. Gesù è il Messia, la nuova alleanza, la nuova legge. Ma notiamo subito un particolare importante. Nella messianità di Gesù è contenuta l'idea di un cambiamento. C'è qualcosa di vecchio, l'acqua, che deve venire meno per lasciare posto a qualcosa di nuovo, il vino. L'antica legge deve lasciare il posto alla nuova legge. Il messianismo che Gesù rivela questo miracolo a Cana di Galilea è tutto proteso verso un punto del quale parliamo sempre, che ricordiamo sempre, perché è la chiave di lettura. E quel punto, quell'ora verso cui tutto è proteso, è l'ora della croce e della risurrezione. È proprio alla luce della croce che si capisce la natura profonda di questo miracolo. Per la prima volta si è fatta manifestazione di questa gloria. Potrebbe sembrare strano affermare che la gloria si riveli sulla croce, che è il luogo come sappiamo, del dolore, dello strazio, dell'umiliazione, della sconfitta, ma Giovanni insiste su questo pensiero e fa bene, e ha ragione. La gloria di Dio, in altre parole, ciò che lo rivela al mondo, è l'inaudita, direi, potenza dell'amore che resta fedele fino alla fine, fino al martirio, fino alla croce, fino al versamento del sangue. I discepoli credettero in Gesù. Non si crede in una cosa, in una dottrina, si crede in una persona, si crede in una persona. Il discepolo si fida di Gesù, si abbandona a lui, si lascia guidare, si lascia condurre, come d'altra parte è lo stesso atteggiamento di Maria, che si esprime con quella frase che colpisce quando dice: qualsiasi cosa vi dica, fatela, fidatevi di lui. La messianità di Gesù include quindi, come dicevo, il passaggio dal vecchio al nuovo. La fede è conversione, è apertura al nuovo, è una apertura ad essere disponibili, come la fede di Maria, che accetta quel rifiuto, quell'apparente rifiuto, quel primo rifiuto di Gesù quando dice: non è ancora il mio momento, ma poi si lascia condurre. Non hanno vino, queste sono le parole di Maria, che esprimono una speranza, no? In quel momento la speranza che Gesù possa fare qualcosa, possa fare il miracolo. La risposta di Gesù esprime all'inizio una certa reticenza, pur acconsentendo poi invece a intervenire. Ma è quella reticenza allo scopo di far passare la fede della Chiesa, di cui ricordiamo sempre che Maria è il modello, da una forma iniziale a una più matura, un momento di incertezza, di speranza, diremmo noi oggi che stiamo vivendo l'anno giubilare della speranza, che ci porti, ecco, ad una fede più matura. Gli uomini cercano nel miracolo la soluzione ad un loro problema. Gesù invece fa il miracolo, perché in quel miracolo c'è una rivelazione superiore. Ed eccoci ai santi della prossima settimana, settimana che va dal 19 al 25 di gennaio. La Chiesa ricorda il 19 San Mario, il 20 San Sebastiano, il 21 Sant'Agnese, il 22 gennaio San Vincenzo, il 23 Sant'Ildefonso, il 24 San Metello e infine il 25 Sant'Elpidio. Ricordiamo oggi il santo del 21 gennaio, che è una santa, perché festeggiamo Santa Agnese. Agnese, appena dodicenne, fu tenera e indifesa vittima della persecuzione di Diocleziano. Siamo agli albori del IV secolo e la persecuzione di Diocleziano fu una di quelle più feroci. La storia in modo puntiglioso documenta il suo martirio, e questo racconto, questo documento non può lasciare indifferente. Il figlio del prefetto di Roma si invaghì di Agnese, ma fu respinto con fermezza, e allora si rivolse al padre Sinfronio, che gli suggerì di denunciarla perché era una cristiana. Il giovane la minacciò, poi, vedendola irremovibile, la consegnò nelle mani del padre, che per vendetta la fece esporre in un postribolo. Agnese superò miracolosamente quella prova, poiché l'unico uomo che tentò di toccarla cadde misteriosamente morto ai suoi piedi. Neppure di fronte a quel prodigio la mano assassina si fermò, testimoniando l'amore per la purezza e la fedeltà al suo Dio. Agnese fu allora decapitata con la spada. Come un agnello offerto in olocausto, simbolo di candore, ancora oggi, nella basilica che porta il suo nome sulla via Nomentana, la mattina del 21 gennaio, due agnelli vengono benedetti e offerti poi al Papa, affinché con la loro lana siano tessuti le vesti destinate agli arcivescovi. buon onomastico allora a tutte le donne che si chiamano Agnese, anche per lo spagnolo Ines, che è un nome che almeno qualche tempo fa circolava anche in Italia, e naturalmente buon onomastico anche a tutti gli altri che portano il nome dei santi celebrati durante questa prossima settimana. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Allora, eccoci ancora alla cronaca del tempo andato, vediamo cosa accadeva nel nostro territorio tanti anni fa. E andiamo proprio indietro nel tempo, al 19 gennaio del 1323, quando i cortonesi nominano due sindaci, uno al concistoro, l'altro all'udienza pontificia, ciascuno retribuito dal comune con 4 fiorini l'anno, incaricati di fare et esercitare tutte le cose che si hanno da fare per utile del comune di Cortona. 20 gennaio 1720. Muore a Roma Giovanni Maria Lancisi, un medico di fama che era nato a Borgo San Sepolcro. 21 gennaio 1602. Il giureconsulto Girolamo Tonini istituisce con testamento la biblioteca della Fraternita dei Laici. 22 gennaio 1351. Muore a Cortona all'età di 60 anni Ranieri Casali, che ha retto con molta saggezza la città per 22 anni. Lascia diversi figli, tra cui il primogenito Bartolomeo, che gli succede, essendo diventata la famiglia Casali ereditaria per tacito consenso dei cortonesi. 23 gennaio 1616. Vista l'inconcepibilità di matrimoni tra persone nobili e persone di bassa estrazione, Don Bartolomeo Dotti, vicario del vescovo di San Sepolcro, dichiara pubblicamente che i nobili della città, per dispensa concessa da Roma, possono sposarsi tra parenti, propter angustiam loci. Ed eccoci al 24 gennaio del 1420. Muore a Venezia Aloigi Casali, ultimo principe di Cortona, che qui si è rifugiato dopo essere stato recluso a lungo a Napoli. Secondo alcuni storici, la morte avviene invece il 4 di marzo. Ed eccoci all'ultima notizia del giornale della storia. Siamo nel 1332, 25 gennaio. A Cortona ha inizio la rivolta contro Ranieri Casali, signore della città. Guido di Caccia, con una cinquantina d'armati, corre in piazza Sant'Andrea, l'attuale piazza Signorelli, per assalire Palazzo Casali al grido «Morte al tiranno, alla gabella e ai suoi fautori». Il popolo, incerto, prende però partito per il signore e i cospiratori sono arrestati e precipitati dalle mura cittadine. Ed eccoci adesso alla frase da leggere insieme e da ricordare per la prossima settimana. Ho scelto per voi una frase di Ernesto Che Guevara. È impossibile pensare a un rivoluzionario autentico privo di grandi sentimenti d'amore. Ed eccoci all'ultimo step del nostro programma settimanale, che come sempre è dedicato alla musica. Purtroppo recentemente è venuto a mancare Paolo Benvenu, un maestro del cantautorato degli anni 2000, è morto proprio il 31 dicembre, è morto molto giovane, 59 anni, oggi sono veramente pochi. Era stato fondatore nel 1993 del gruppo degli Scisma, una delle band più popolari della scena indie italiana, naturalmente degli anni 90. poi si era dedicato ad una intensa attività solista. Direi che Benvenu era il simbolo del cantautorato altro, direi, mettendo altro tra virgolette, dove la profondità si unisce a quella piacevolezza espressiva che non è intricata ma è accessibile, comprensibile da tutti. Lui aveva un modo di definire il cantautore. Il cantautore deve essere qualcuno, almeno io lo sono, uno che lascia che le cose le passino addosso. Il cantautore è un ricercatore di cose non utili, nel senso che tutto deve essere teso all'utile, perciò noi brancoliamo nell'inutile. Ma chi dice, conclude Benvenu, chi è che dice cosa possa essere veramente utile? Ad esempio io trovo utilissimo vedere i bambini correre nei prati. Non portano denaro, ma portano gioia. Di Benvenu ci ascoltiamo la canzone intitolata Avanzate, ascoltate, contenuta nell'album Herman del 2011. Ma prima di ascoltare il brano vorrei leggere un ricordo che ha pubblicato su Repubblica il professor Massimo Recalcati. Il testo e la voce di Benvenu si combinano con una forza rara. L'invito di questa canzone che ascolteremo insieme è a cedere il passo, a resistere, ma solo nella forma di un consegnarsi senza riserve all'alterità che ci attraversa ma che non possiamo governare. L'invito è a non dimenticare anche quello che più brucia, di non respingere anche quello che più ci ha ferito. Ecco, credo che non ci sia una presentazione migliore di questa del brano intitolato Avanzate, ascoltate. Per quanto mi riguarda, Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto. Come sempre vi do appuntamento alla prossima settimana. Buon proseguimento con i nostri programmi. Ciao e a risentirci.
Anime avanzate, voltate le spalle al puro mondo, l'errore rende liberi, soltanto se libera è la grazia di camminare verso le saline e a piedi nudi non sentire il male, guardare l'orizzonte. Anime avanzate, lasciate che vi accarezzino le ciglia dell'amore e i ricordi che bruciano in petto, e non dimenticate le parole degli occhi, degli ultimi respiri, e cominciate a respirare. E a illudermi di apprendere dagli uomini e illudermi e difendermi dalle pazzie degli uomini. Anima ascoltate, lasciate le menzogne agli uomini e le poesie alle ombre, come visioni colte con fatica, eliminate la speranza che serve solo a lamentare il limite e comprare i sogni. Anima avanzate, cogliete i fiori ed adornatevi, tingetevi le labbra così che possa riconoscervi e sussurrate al vento il vero amore, che i figli possano abbracciare i padri e tornare a vivere e a scegliere.